l'Interista in podcast.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla settima puntata del podcast Cacchiere Nerazzurro. A parlarvi sono Michele Maresca, redattore dell'Interista.
E Sergio Dessa, redattore dell'Interista.
Nell'episodio di odierno abbiamo il piacere di intervistare Fabio Sommella, agente sportivo FIFA, che ha tra i suoi assistiti anche il calciatore dell'Inter, Issiaka Kamaté. È un piacere averti con noi, Fabio.
Grazie a voi ragazzi per avermi invitato.
È un piacere.
È un piacere. Come prima domanda vorremmo iniziare con il parlare della tua agenzia, la Power Soccer Management, che da poco ha stipulato una partnership strategica in Africa. Vorremmo sapere qual è la vostra mission, quali sono i vostri obiettivi a breve e lungo termine.
Ma durante un viaggio fatto l'anno scorso, ho avuto la fortuna di incontrare alcuni dirigenti della federazione senegalese e si parlava al bar. E io spiegavo che fondamentalmente l'immagine dell'Africa oggi è un'immagine a grosso potenziale tecnico, però purtroppo gestita male, organizzata male, spesso e volentieri è difficile conoscere l'età esatta dei calciatori e da lì fondamentalmente io collaboro con MyCoach, che è una piattaforma francese, che sono parte anche della federazione francese, si è pensato di creare un vero e proprio passaporto digitale che la FIFA ha già messo in pratica per loro, e quindi creare la stessa tecnologia per tutti i calciatori tesserati che hanno licenza per il calcio senegalese. Quindi abbiamo già firmato, siamo in fase di organizzazione per partire. Spero a breve la maggior parte dei calciatori senegalesi avranno il loro passaporto digitale. Questo cosa comporta? Comporta che domani un club che deve acquistare un ragazzo in Africa già avrà tutto il percorso, ciò che succede già oggi in Europa. E quindi è molto più facile avere tutte le informazioni, non ci saranno litigi e quindi è tutto regolamentato dalla FIFA.
Io vorrei andare un po' più indietro. Lei ha avuto anche
Mi
un
puoi dare
ruolo.
il tuo, eh? Mi puoi
Va
dare il
benissimo,
tuo.
Fabio. Poi ha avuto anche un ruolo nel Verona, ovvero era International Scout. E io vorrei sapere la tua passione per quanto riguarda i ragazzi stranieri, i ragazzi che comunque vengono fuori dall'Italia. Da dove è nata? Come è nata?
Ma è nata che io fondamentalmente sono stato sempre un girovago. Nel 92 sono andato a vivere negli Stati Uniti. E poi da lì sono tornato a Parigi, dove ho vissuto 20 anni, e da lì a Parigi ho avuto la fortuna di conoscere un po' nell'ambiente del football, e da lì poi sono diventato agente. Ma il ruolo di agente non è quello fondamentalmente che mi piaceva di più. E sempre quell'anno lì ho avuto la fortuna di incontrare Sean Soiano, che voi sapete deve essere uno dei grandi scopritori di talenti, e mi aveva chiesto di dargli una mano, di collaborare con lui sulla Francia. Allora c'era Setti e c'era il direttore Giovanni Gardini. Abbiamo fatto una riunione, mi sono messo a disposizione e la cosa piano piano ha iniziato a prendere un pochettino più di struttura. E l'anno successivo mi sono dedicato esclusivamente al Verona. Ho messo in pausa la mia licenza e diciamo mi sono occupato del loro internazionale scouting, e viaggiavo sia in Sud America che naturalmente facevo tutti i tornei giovanili in Europa e non.
Fabio, come hai raccontato, appunto, hai una conoscenza molto ampia del calcio dovuta alla grande esperienza accumulata in questi anni. Quindi ti sei fatto un'idea dei motivi alla base di quello che potremmo chiamare come un divario tecnico tra il calcio italiano e il calcio straniero. Anche se per qualcuno può non essere un divario tecnico, cioè possono essere giocatori talentuosi quasi a livello dei più promettenti a livello straniero, però non ancora emersi. Secondo te, è un problema di emersione del talento, di assenza di talento. Cosa manca al nostro calcio giovanile?
Guarda, ne parlavo proprio stamattina con un collega francese che è venuto a trovare qui in Italia e lui stesso mi ha detto: Fabio, sai una cosa, cosa ho notato? Che non avete campi da calcio aperti al pubblico. Ho detto: scusa, in che senso no? E dice: noi in Francia, da ovunque, ad ogni angolo di strada, abbiamo i campi da calcio sintetici con le porte aperti al pubblico, ovvero un ragazzino scende da casa col suo pallone e organizza la classica partita che organizzavamo noi 30 anni fa per strada. Voi come fate? Dico, noi non facciamo. Secondo me il vero problema, che tutti quanti possono dire formazione, non formazione, risultati, non mica risultati e tutto, non c'è più quella destrezza che si acquisiva per strada. Non c'è più quel fatto di giocare per 3-4 ore consecutive. Quella è una forma di allenamento, diretto o indiretto, ma tu giocavi a calcio per strada, che c'era la pietra che ti faceva stare male il pallone, la porta che non si vedeva bene. Tutte queste erano difficoltà che alla fine allenano il tuo intelletto, allenano la tua tecnica. Devi essere sveglio, smart, pronto a reagire. Ragazzi, ma quando tu giochi a calcio per 4-5 ore al giorno per divertirti, automaticamente poi dopo, quando vai su un campo da calcio, lo fai con naturalezza, naturalmente, quando stiamo parlando di giovani, poi dopo più si va avanti e più devi diventare professionale, devi preparare alcune tue doti, le devi sviluppare. Però oggi voi camminate per strada, quanti ragazzini vedete che giocano per strada?
Zero.
Zero. Se andate a casa, giocano alla PlayStation.
Probabilmente epocale.
In Francia, ne si parlava sempre stamattina, hanno tre squadre per fare il mondiale. Perché hanno tre squadre per fare l'Under 21. C'hanno un, io parlo di Francia perché mi concerne, perché è il mercato no, che ho scelto, ma che mi sono trovato per fortuna, ma c'hanno 5-6 calciatori top per ruolo. Se andate a prendere l'Under 21, l'attaccante dell'Under 21 è Matistel, per esempio, 2005, cioè capisci che dove siamo messi noi.
Guarda, passando invece al lato tecnico, no? Abbiamo detto che uno dei motivi per cui comunque in Italia i ragazzi non riescono, uno è perché non giocano più per strada, oppure perché non giocano più a calcio fuori, ma l'altro magari potrebbe essere anche perché c'è come posso dire, magari i settori giovanili non sono neanche adeguati alla crescita per dei ragazzi? Cioè, lei ha per caso una soluzione proprio per questo riguardo?
No, io se avessi la soluzione sarei al top, ma non ho la soluzione. Però ti posso dire che secondo me i club a livello di settore giovanile cercano di risparmiare il più possibile nelle infrastrutture che magari a volte il comune ti mette dei limiti, ma anche tra gli addetti ai lavori, allenatore, preparatore atletico e roba varia, che invece di prendere uno che ha studiato, ha lavorato per tanti anni, che giustamente vuole essere ricompensato dal punto di vista dello stipendio, prendono un junior, un emergente, uno che non ha esperienza e magari non è proprio adatto a formare dei giovani.
Quindi dovrebbero fare come in Inghilterra, che dovrebbero far diventare gli allenatori delle giovanili dei professionisti, ovvero dovrebbero pagarli in maniera adeguata che possono focalizzarsi proprio sui giocatori, sulla crescita dei ragazzi.
Non è che dovrebbero pagare per farli, vanno pagati quelli che sono i migliori. Cioè è l'inverso, non è che se tu più paghi lo trovi, ma tu devi trovare quello che ha delle capacità e quindi di conseguenza va pagato. Però sì, il concetto più o meno è quello.
Sì, in una scorsa intervista all'ex calciatore Amedeo Mangone abbiamo parlato anche di questo tema e lui ci ha detto di come ma anche la figura dell'istruttore, che appunto è non pagato, è sottopagato nei settori giovanili, delle squadre italiane, e non la si valorizza a sufficienza, diceva lui.
Infatti è la stessa cosa quella di cui sto dicendo io, fondamentalmente. Gli istruttori non vengono pagati per quello che dovrebbero essere pagati, però naturalmente io che studio per tanti anni, ti parlo uno del preparatore atletico, bene, non ti parlo dell'allenatore in di per sé, ma il preparatore atletico che comunque deve studiare per insegnare, per far performare, voglio anche dal punto di vista scientifico va lavorato. È uno che ha studiato, che ha investito tanti anni, sia soldi che tempo, questo magari è uno dei più forti, però naturalmente va pagato. È come l'ingegnere di turno, se tu prendi un ingegnere che deve costruire un palazzo, lo paghi in una maniera. Se invece vuoi un geometra che deve costruire un palazzo, lo puoi pagare di meno, però non so se hai lo stesso risultato.
Certo, quindi noti una differenza rispetto agli altri mondi importanti del calcio europeo.
Sì, pensavo di sì, si vedono i risultati comunque. Io mi ricordo quando abbiamo massacrato la Germania e dopo la Germania ha azzerato tutto. Ha detto ricominciamo da zero, riazzeriamo tutto. Oggi un po' di risultati si vedono. Anche l'Inghilterra ha ricominciato da zero. Loro sono fortissimi, c'è tanti giovani che giocano, ma di qualità. Il discorso è questo. Quando io giocavo... Quando eravamo piccolini, giocavamo per strada, lì giocava chi era più forte. Non giocava chi era raccomandato meno. Per strada giocava chi era più forte. Oggi dicono che devono giocare gli italiani piuttosto che gli stranieri, piuttosto che di questi, piuttosto che quest'altro. Per me devono giocare i più forti. Poi abbiamo un problema che i giovani da noi non li facciamo troppo giocare perché c'è una grossa pressione sul risultato. Questo è un altro paio di maniche. Però sì, io adesso hai detto che mi occupo di Kamaté. Kamaté gioca nell'Inter, che è una delle squadre più importanti al mondo. Ci può stare che non gioca in prima squadra, ma secondo me Kamaté già dall'anno scorso, se avesse giocato in un altro club con meno pressioni, magari un poco in Serie A avrebbe giocato. All'estero, secondo me, ha giocato molto di più.
Quindi, secondo lei, diciamo che all'interno delle società c'è anche un problema di raccomandazione. Ovviamente non parliamo di Inter, non parliamo di, parliamo dei settori magari giovanili più bassi.
No, 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 io non voglio toccare questo tasto perché sono il primo in buona fede, non ci sono le raccomandazioni, perché io non ho mai visto un allenatore mettere in panchina un giocatore forte. Non voglio entrare, cioè non, sono contrario a credere a una cosa del genere. Poi se c'è o non c'è, non lo so e non lo voglio sapere, ma io dico che gioca sempre chi è più forte.
E così dovrebbe essere sempre.
Sì, dovrebbe essere sempre così.
Esattamente.
Tu prima hai
Esatto.
parlato di Siaka Mate, che oggettivamente è considerato uno dei talenti più cristallini del settore giovanile nerazzurro. Ci vuoi dire, ce lo vuoi descrivere, dirci come lo hai scovato, come hai compreso che potesse essere un grande talento?
Ma guarda, per ogni calciatore che ho, perché non è solo lui che ho in Italia, per ogni calciatore che ho ha una storia particolare. Isiaka, io in quell'epoca, era durante il Covid, andavo in giro con delle telecamere automatizzate per dare un servizio ai club di vedere le partite visto che non potevano spostarsi dal vivo. E quindi oggi c'è una piattaforma che va di moda, che fa vedere le partite del settore giovanili. E quella là praticamente era quella che facevo io. Naturalmente io con due telecamere, loro ce ne avranno mille, ma è così. E quel giorno lì parlavo con Paolo Manighetti, che oggi è attuale capo scout dell'Atalanta, ma prima era all'Inter. Ho detto: guarda Paolo, guardati questa partita, che secondo me c'è qualcosa di interessante. E lui subito ha detto: cazzo, Fabio, c'è questo ragazzo che sembra interessante, è forte, e come facciamo? Non possiamo portarlo perché abbiamo chiuso tutto. E non possiamo, il dottor Volpi non vuole, per questioni di Covid, roba varia. Al che era marzo, febbraio-marzo, parlando anche con il col responsabile di allora, che era Roberto Samaden, ho detto: scusa, Robè, facciamo una cosa, mancano 3 mesi, portalo dentro, non lo paghi, non gli dai nulla, tra 2 mesi, 3 mesi, se pensi che sia un giocatore che fa il caso tuo, gli fai il contratto. E quindi è un giocatore che è arrivato all'Inter a zero e oggi hanno un patrimonio magari.
E come lo descriveresti Issiaka dal punto di vista tecnico e come tipo di giocatore?
Un ragazzo con grosse potenzialità, grande forza fisica, tecnicamente è migliorato tantissimo. All'inizio, naturalmente, come tutti i giocatori calciatori che vengono dall'estero, hanno delle carenze tattiche rispetto alla nostra cultura. Lui è un ragazzo, devo dire la verità, molto riservato, sa esattamente quello che vuole, serio, quindi ragazzo che lavora da sempre il 100%. All'inizio l'avevano impostato da mezzala, che secondo me potrebbe essere il suo ruolo adatto, era il suo ruolo adatto. Poi dopo Chivu ha avuto l'intuizione di metterlo a sinistra, piede invertito come attaccante, e lì ha fatto molto bene con la primavera. È un ragazzo di grossa gamba, forza, che abbina sia tecnica che genialità, a volte fa delle cose molto belle. E ultimamente con Vecchi, che l'hanno impostato per esigenza da quinto, ha imparato anche a fare la fase difensiva, che questo è molto importante nel calcio di oggi.
Proprio il modulo, no? Lei le sta penalizzando diciamo, le sue potenzialità, oppure, come hai detto tu adesso, il fatto che abbia imparato la fase difensiva è un plus per la sua carriera?
Ma sicuramente è un plus per la sua carriera, prima di tutto, perché rispetto all'anno scorso, quando 2 anni fa, scusami, quando c'era Inzaghi che giocavano con il 3-5-2, lui in primavera giocava con il 4-3-3. Quindi lì, quell'anno lì, è stato penalizzato per un discorso di prima squadra, perché è un ruolo che lui non aveva in prima squadra. Quindi magari sono stati portati su altri giocatori in altri ruoli, che poteva fare più comodo alla prima squadra. Invece quest'anno con Vecchi 3-5-2 giù, 3-5-2 su, Issiaka, l'abbiamo visto anche contro il Torino in Coppa Italia, la partita che ha fatto è stato tra i migliori in campo, un assist per Bonnì, e ha contribuito al passaggio del turno in Coppa Italia. Quindi secondo me il fatto che abbia provato, e lui l'ha fatto con grande diligenza e con grande impegno, a fare il meglio nel 3-5-2, sicuramente l'ha completato.
Sono totalmente d'accordo, Fabio.
Allora, Fabio, rimanendo in tema Camate, ci puoi dire qualcosa sul futuro? Per caso c'è un interesse di squadre estere oppure rimarrà all'Inter?
Allora, no, abbiamo interesse di diversi club, da Danimarca, Belgio, Turchia, la stessa Italia, abbiamo anche 2 club in Serie A francese. È sicuramente un ragazzo che oggi è sui taccuini di molti club, essendo un giocatore di prospettiva, ed è molto attenzionato.
Rimanendo sempre in ambito giovani, nei top club si sta facendo sempre più ricorso agli algoritmi per scegliere i giovani su cui puntare, per il futuro. Tu sei favorevole a questa svolta e, in caso positivo, quali pensi che debbano essere i limiti all'utilizzo degli algoritmi nella scelta dei giocatori?
Ma guarda, la tecnologia oggi ci può dare una grossa mano, ma non deve sostituire l'occhio umano. E ti faccio un esempio. L'algoritmo oggi può dire che un giocatore o un calciatore, io preferisco chiamarli calciatori, un calciatore è più adatto a una squadra piuttosto che l'altro. Benissimo, però bisogna vedere anche il contesto che c'è intorno. Se io vado a vedere una partita nel profondo sud, in Sicilia o in Campania, in cui dove sia, e il ragazzo gioca in uno stadio con 5.000 posti che lo aggrediscono, lo insultano, quindi c'è grossa pressione, questo l'algoritmo non me lo dice, come posso reagire. Quindi secondo me sì, mi fa da filtro, sì, benissimo, ma poi dopo deve andare la persona sul posto e vedersi due partite in casa, due partite fuori casa, deve capire anche l'ambiente che lo circonda e poi deve andare a capire chi è il papà, chi è la mamma, chi è la sorella, chi è il cugino, se c'è un fratello maggiore. Tutte queste cose qua l'algoritmo non te le dà, perché tu puoi trovare un genio. Un talento che noi in Italia ce l'abbiamo tantissimi, che poi non sono esplosi, perché al di fuori del campo da calcio non conoscevamo la storia. Un
Quindi perché deve essere uno strumento di base, uno strumento utile come punto di partenza,
filtro.
però ci serve l'occhio umano e
Sì.
analisi sul campo.
Esatto, deve essere un filtro per dire vado a vedere quella partita, squadra A contro squadra B, magari vado lì, non trovo nessuno. Invece dico, vado a vedere squadra A contro squadra B perché nella squadra A ci sono quattro giocatori che l'algoritmo mi ha detto che potrebbero essere interessanti in base alle caratteristiche che io cerco. Nella squadra B ce ne sono quattro, vado a vedere tra questi sette chi potrebbe fare a caso mio. Magari nessuno o magari tutti e sette, però è l'occhio che va sul campo.
Quindi anche tu hai iniziato ad utilizzare questi meccanismi?
Sì, da filtro fondamentalmente. Faccio un po' di filtro, ma poi dopo alla fine ho degli scout che lavorano per me, ho dei collaboratori in giro per la Francia, ma poi alla fine cerco di andare a prendermi io la responsabilità, perché quando devo proporre un calciatore a un club, devo sapere se questo è biondo, è verde, è giallo, per poter, tra virgolette, mettere il calciatore al posto giusto, al momento giusto. E
Certo.
quindi se conosco le caratteristiche mi prendo la responsabilità. Se sbaglio, ho sbagliato io, non ha sbagliato il mio scout, non ha sbagliato l'algoritmo. Se faccio bene, spesso e volentieri non me lo dicono, però io so che ho fatto bene.
Ma per caso c'è uno dei suoi assistiti a cui è rimasto particolarmente legato perché magari aveva una storia più particolare rispetto agli altri?
Sì, c'è un ragazzo che, devo dire la verità, a differenza di tutti gli altri, indipendentemente dalla questione sportiva, è un ragazzo molto educato, rispettuoso e ho piacere di poterlo assistere, che è Abdus Salam Konaté. È un ragazzo che anche lui ha una storia particolare, sono andato a vedere per caso un giorno che era un venerdì. Una partita durante il vento, freddo, pioggia, grandine. Andammo a vedere un altro calciatore, sempre nella stessa squadra dove giocava Kamaté all'inizio, che è Esperance Aulnaysien, e vedemmo lui. Vedemmo lui e chiamai Mamo Notari a Parma, allora erano gli inizi che erano lì, disse: guarda, Mamo, ho visto questo ragazzo, che ne pensi? Lo vogliamo provare? Gli vogliamo dare una possibilità? E lui dice: sì, certo, perché no? Venne, piacque, lo tesserarono 6 mesi dopo, perché io parlavo di febbraio, ma loro poi l'hanno tesserato a novembre perché compiva gli anni il 25 novembre. E 3 mesi dopo ci hanno fatto il contratto da professionista perché era stato convocato con la nazionale del Senegal in Under 17 Coppa d'Africa in Algeria. E quell'anno lì ha vinto la Coppa d'Africa. Quindi da una categoria provinciale, per caso, in una partitella venerdì in allenamento, 6 mesi dopo è diventato campione d'Africa. Ma a prescindere da questo percorso sportivo, è un ragazzo che, come sta la tua famiglia? Tutto bene? I tuoi figli, tutti bene? Ogni tanto sono cose che fanno piacere.
Certo, come ti sei sentito dopo che ha vinto la Coppa d'Africa?
Che culo che ci ho avuto. No, no, io dico sempre, sono stato fortunato a trovarmi al posto giusto al momento giusto. Alcuni miei colleghi, quelli non gelosi, dicono: no, sei stato anche capace, che non è che uno arriva in quel posto lì, in quel momento lì, solo perché ha fortuna, e perché magari sei stato capace anche. Però grossa soddisfazione. grossa soddisfazione veramente, di aver dato soprattutto la possibilità a un ragazzino e alla sua famiglia, perché non bisogna dimenticare che dietro ogni ragazzino c'è una famiglia dietro, e oggi la maggior parte nella vita di tutti i giorni ci sono delle difficoltà nel mondo odierno. E mi sono sentito, cavolo, ho dato la possibilità a un ragazzino di poter intraprendere una carriera, gli ho dato una chance. Sono stati bravi a continuare a svilupparla e quindi così è.
Dalle tue parole emerge proprio un rapporto umano che hai con i calciatori, non con i giocatori, non li intendi semplicemente sul piano di un rapporto professionale, ma si instaura proprio un legame empatico con loro. Penso che tutto parta da questo, dal tuo punto di vista. Cerchi di vedere come sono dal punto di vista umano.
Purtroppo sì. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì. Purtroppo sì, perché poi dopo, quando le cose non vanno bene, ne soffri. E appunto dal punto di vista morale. E sì, è un errore che faccio, però si dice dalle mie parti, dove c'è piacere non c'è perdenza. Quindi fondamentalmente l'ho fatto per passione, lo continuo a fare per passione e continuerò a farlo per passione. Le fregature sono dietro l'angolo, ma in tutti i campi. Una cosa che nessuno mi potrà mai togliere è il fatto che io ho creato le carriere di alcuni calciatori o di tutti quelli che ho portato in Italia. Poi magari, no, magari loro sono stati bravi a svilupparla. Ma io ho puntato su di loro, ho messo la mia credibilità in gioco e loro sono stati bravi, mi hanno ripagato da questo punto di vista perché oggi la maggior parte che ho sono tutti quanti professionisti.
Certo, ha investito su di loro in maniera completa, totalizzante, umana e professionale.
Totale,
Sì.
umano. Ho tolto tempo alla mia famiglia e ai miei figli per loro.
Proprio una vera passione. E ti volevo fare come ultima domanda, una più generale, proprio sul calcio che tu mastichi da decenni. Ti voglio chiedere se avessi notato dei punti di differenziazione tra le gare di una volta, anni 90, 2000 e quelle di oggi, cioè penso alle nazionali, non si può più parlare di squadre inferiori tecnicamente, come hanno dimostrato, ahinoi, per l'Italia, molte sfide che ci hanno viste protagoniste.
No, al di tutto c'è l'organizzazione, adesso tattica, e secondo me non c'è più il talento di una volta che ti risolveva la giocata nell'uno contro uno. I Del Piero, i Totti, Cassano di prima non ne vedo più tanti. Prima andavamo in difficoltà, mi ricordo che eravamo bravi a chiuderci, e la prima palla lunga, 1-2, andavamo in porta e facevamo gol. O nell'uno contro uno c'era un talento che la inventava. Oggi il calcio sta andando più verso la parte fisica. Ecco perché io oggi porto, io so il 99% dei calciatori sono di colore. Ok, quindi tutto posso dire, tranne che è razzista, però questo lo dico sempre scherzando a tutti. Però è quello che oggi il calcio chiede. Io l'ho capito 7 anni fa e ho portato solo ragazzi forti fisicamente. Ne ho soltanto uno all'Atalanta, che è bianco e biondo, è un belga. Però gli altri sono tutti quanti forti fisicamente. Quindi, secondo me, non c'è più il talento al servizio del fisico. Come diceva Ronaldo, la potenza non è nulla senza il controllo. Oggi, secondo me, è potenza, potenza. Controllo ce n'è poco.
Troppo hai ragione, la situazione oggi è questa. Si conclude qui l'intervista. Ti ringraziamo Fabio per la tua presenza, è stato un vero piacere averti con noi.
Grazie mille Fabio.
Grazie ragazzi, arrivederci, buona giornata.
Buona giornata anche a te, grazie.
L'Interista in podcast.